Questa quarta ora è intitolata Meditazione della cultura. Il sottotitolo potrebbe essere Io, immenso archivio ermeneutico. Il tema e l'andamento di questa puntata sono nella struttura abbastanza simili a quelli della precedente. Là esaminavamo l'esperienza estetica e andavamo dagli oggetti dell'esperienza estetica e dalle emozioni che suscitavano verso l'alta identità di colui che fa esperienza estetica, l'identità beatitudine, l'identità coscienza. E questa volta io intenderei con Meditazione della cultura, una riflessione più o meno dello stesso tipo, un itinerario dagli oggetti, dai contenuti del grande inventario culturale, verso l'alta identità dell'uomo di cultura. Lo scopo in fondo è sempre lo stesso, accrescere la nostra autostima, indipendentemente da quello che siamo riusciti a fare di noi, a crescere la meraviglia, la stima per quello che siamo, anche se forse non sempre le nostre vite sono all'altezza di quello che siamo. Un'altra espressione che può sostituire immenso archivio ermeneutico è Aleph culturale. La prendo da Borges, l'Aleph è un luogo nel quale sono riuniti simultaneamente allo sguardo tutti i punti dell'universo. Aleph culturale potrebbe voler dire cerco di occupare un luogo nel quale sono raccolti e condensati dall'intero orizzonte che mi circonda tutti i messaggi, tutti i segni di cui è fatta la cultura. Io sono questo punto, io sono questo Aleph. Il motto di questa puntata potrebbe essere un verso di D'Annunzio nel meraviglioso poema Undulna. Sulla ninfa che scrive nella sabbia delle rive la musica segnata dalle onde, invece del pentagramma, quelle tracce che lasciano la bonaccia di oggi, la tempesta di ieri. Dice Undulna, io trascorro e il grande concento in me taciturna s'adempie. Applicato a noi, al nostro tema, questo può significare il grande concerto della cultura si adempie in me, uomo di cultura, io di cultura. Io spero, anche se queste trasmissioni creano sempre un po' di tensione, di riuscire a comunicare questa volta una specie di colmo e calmo possesso. Ognuno di noi è questo immenso archivio, ognuno di noi è questo immenso Aleph. Io lo sono, vorrei per una volta godermi. Comincio con quattro narrazioni di esperienze nelle quali ho avuto l'intuizione di quello che voglio dire oggi. La prima forse è stata un'esperienza fatta in aereo. Volavo verso Palermo o verso l'Arabia, non ricordo, verso sud. Doveva essere sera inoltrata, non ancora notte. Certamente alla mia destra c'era qualcosa che poteva essere pensata come l'Africa come un continente e l'illuminazione è stata questa. La mia anima come un continente, come un'Africa, tanto vasta e dai confini irritrovabili essa è. Una seconda esperienza che ricordo è stata a Ginevra. Io venivo da un periodo tutto di Asia, sotto tenda, di Himalaya, di Nepal, di Tibet, come se l'Europa fosse una lontana penisola. E venivo anche da un periodo in cui avevo deciso di dare un taglio alla cultura. Avevo deciso di non leggere più. E questo l'avevo detto a me stesso, così voglio rimanere seduto sull'erba sotto un tiglio, fino a quando una foglia mi si venga a posare sulla testa. Un po' come Milarepa. Non volevo più leggere, non volevo più acquisire culturalmente, volevo espormi all'essere. Ma ho dovuto andare a Ginevra ed ecco la sorpresa. Non ero affatto diventato asiatico, ero Europa. Decifravo e rivivevo una lapide su Calvino e la storia della riforma a Ginevra, con i suoi splendori e i suoi orrori. Incontravo una lapide di Saussure e pensavo alla scalata del Monte Bianco per la prima volta nel 1796 con altissimi termometri e barometri. In una libreria vedevo cartoline sulla montagna, sul Monte Bianco. E ne decifravo lo stile, un po' oleografico, l'epoca. Vedevo statue di boni homines svizzeri buffissimi che stringevano un patto e sorridevo sulla Svizzera. Vedevo la collina dell'ONU e sapevo evocare la storia delle Nazioni Unite e tutto quello che si fa in quegli uffici. Ero europeo, ero Europa, ero un immenso archivio ermeneutico capace di leggere tutto quello che incontravo. Una terza esperienza l'ho fatta a Piazzale Michelangelo, conversando con un amico tedesco, con un accademico. Io ho studiato molto in Germania. In Germania ci sono i veri eruditi, completi, onniscienti, in qualche modo anch'io lo sono. Comunque noi due, io e Hans Erich, ci vivevamo in quel momento come continenti di cultura, ambulanti. E dicevamo, il mondo ha bisogno di noi e non lo sa. C'erano intorno ragazzini che compravano bandierine della Fiorentina o souvenir o patatine fritte. Ma forse la più significativa di quello che voglio dire è la quarta esperienza. Esco dalla stazione di Roma diretto a Montecitorio, dove si svolgerà un tavolo per la riforma di una legge che riguarda la vivisezione degli animali. Decido di andare a piedi e attraverso via Cavour, piazza Esquilino, via di Santa Maria Maggiore, via dei Capocci, piazza degli Zingari, via degli Zingari, via Baccina, piazza del Grillo, salita del Grillo, via Tre Cannelle, via 4 Novembre, via della Pilotta, piazza della Pilotta, via del Vaccaro, via Santi Apostoli, piazza San Marcello, via Lata, via del Collegio Romano, piazza di Sant'Ignazio, via dei Burrò, piazza di Pietra, via della Colonna Antonina, via dell'Aguglia, arrivo a piazza Montecitorio. E durante tutto il percorso io incedo vigile per vie inedite della Roma vecchia, di una Roma che non avevo mai visto prima, e capisco tutto. Immenso archivio ermeneutico, decifro ogni tratto dell'architettura, ogni voluta delle decorazioni. Attraverso le finestre leggo gli interni, le misere pretenziose vite, i tentativi di abbellire il guscio della vita. Volto e rivolto da ogni lato le lapidi, qui è nato ed è vissuto Petrolini, il comico, e io ricordo un libro di Silvio D'Amico. Qui c'è memoria del genocidio degli zingari, qui c'è una lapide che mi dice che la casa è stata la prima tipografia di propaganda fide e io vedo l'immensa impresa di conquista lanciata dalla Chiesa sul mondo. E mentre sto quasi per partire verso la Georgia, trovo una lapide che dice che in quella casa è stato stampato il primo volume di propaganda fide, che è un dizionario latino-georgiano. Dentro di me si scrive poesia sul basolato grigio, pluviato di petali glicine, amaranto, sui pochi uomini a piedi, solitari come gatti. Tutto viene visto, tutto viene portato a un livello di elaborazione che è certamente alto nell'Europa contemporanea. Tutto viene introdotto e viene elaborato nell'immenso programma di comparazioni spirituali. E rifletto che basterebbe un motorino perché questo sistema biografia insostituibile, perché la mente Luigi Lombardi, la memoria e la mente Luigi Lombardi si riduca a un ammasso dislocato, slogato, di carni insanguinate e di tendini rotti per terra. Quella volta mi sono detto, ma io che cosa sono? Sono l'immenso archivio culturale o sono il corpo di ossa e di tendini? Queste narrazioni introducono alla struttura del discorso che voglio svolgere sulla cultura come thesaurus, come inventario, diciamo come deposito, memoria, gigantesca banca dati, oggettiva, e sulla cultura come capacità di elaborazione. Possiamo anche dire cultura passiva e cultura attiva, come si dice conoscenza passiva e conoscenza attiva di una lingua. L'inventario sarà sommario e ovvio, ma non è ovvio se lo guardiamo o dall'universo o dall'io. Vengono subito in mente in questo inventario le lingue. Guardato dallo spazio, possiamo dire, esiste un pianeta con lingue di cultura. Dopo le lingue, la cultura è fatta di intimità attraverso le lingue alle identità nazionali, alle mentalità, alle essenze dei popoli, quelle per cui si può dire la Germania, Deutschland, la Francia, France, si può dire l'Europa. Ognuno di questi oggetti compositi e proteiformi è parte costitutiva del mio io cultura. In me vivono queste configurazioni di identità. E poi le letterature. E poi naturalmente le arti. E poi con le arti minori, le tecniche decorative, i galatei, le falconerie, gli stili di danza popolare, gli stili di cucina. E poi ancora i saperi umanistici e le scienze. Io per esempio sono esperto in discipline che sono la filologia, il diritto, la filosofia, la teologia, la filosofia della religione. E se non possiedo le scienze esatte, naturali, almeno mi lusingo di averne estratto la crema e di averne estratto lo spirito scientifico. E poi ancora la cultura e la storia nel senso politico, purtroppo è anche questo, una storia di colpe colossali, la storia dell'economia e tutte le culture del corpo. Ma nel Thesaurus ci sono anche tutti i paesaggi culturali, le città capitali di cultura, penso a Parigi o Londra, le semplici città, le cittadine, i paesi, tutti con la loro ricchezza, chiese, abbazie, conventi, castelli su laghi, castelli lungo fiumi, castelli che chiudono vallate, e ville, e giardini. E poi ancora i paesaggi nel tempo, i cosiddetti periodi storici, la classicità, il Medioevo, il Rinascimento, oppure il Settecento, l'Ottocento, il Novecento, magari con l'aggiunta europeo. Di nuovo, oggetti stranissimi, al tempo stesso proteiformi e unitari. Io percorro l'archivio e il grande concento in me taciturno s'adempie. Tutte queste cose sono io. Io sono tutte queste cose. Oppure con un esperimento di nuovo di astronomia terrestre, esiste da qualche parte con certezza in almeno una galassia un pianeta con archivi, biblioteche, musei, istituti, seminari, università, accademie. Com'è improbabile e com'è reale tutto questo? Io trascorro e il grande concento in me taciturna s'adempie. Finora ho parlato della cultura in senso oggettivo oppure ricettivo, passivo. Ma c'è anche la cultura in senso attivo, ed è sempre anche in questo senso che si parla di uomo colto, se ne possono dare molte definizioni. Per me il simbolo della cultura attiva è Thomas Mann, che risponde a una vecchietta che ha letto la trilogia di Giuseppe e che gli dice: ma lei sapeva veramente tutto sull'Egitto? E Thomas Mann risponde: io ne so un po' meno di quello che c'è nel mio libro. La cultura è quello che resta quando uno ha dimenticato. La cultura è come sai quello che non sai. Io ho attraversato una Roma completamente sconosciuta. Io penso che alla maturità si dovrebbero fare domande solo su quello che lo studente non ha studiato, per vedere come sa affrontare la cosa che non sa. L'uomo colto può dire so tutto, nel senso che se non so, so dove trovare, so ubicare l'ignoto. L'uomo colto in senso attivo non conosce necessariamente le individualità con nome, cognome, data di nascita, di morte. Può non sapere Filippo il Bello, ma sa che cos'è un re francese medievale. Può non avere i dati su Ardigò o Lombroso. Ma sa che cos'è un positivista italiano dell'Ottocento? La cultura, in senso attivo, è una specie di DNA o di programma acquisito che mi rende possibile imparare sempre di più con poco sforzo e con molto piacere. Infatti è cultura anche il desiderio di cultura. Non mi sentirei di chiamare uomo colto un uomo che non avesse questa fame che non si sazia. Una coscienza colta non è soltanto una coscienza informata, è anche una coscienza formata, e non è soltanto una coscienza informata e formata, è anche una coscienza accesa. La cultura attiva sta alla cultura passiva, un po' come in un computer i motori di ricerca, gli algoritmi di elaborazione stanno alla memoria, alla banca dati. Permette anzitutto la lettura ermeneutica del nuovo, dell'incontrato per la prima volta. A Ginevra, a Roma, io scoprivo di saper leggere tutti i segni. Permette l'integrazione creativa. Thomas Mann, che sapeva un po' meno sull'Egitto di quello che sta nel suo romanzo sull'Egitto. E permette ovviamente la creazione su base di cultura. Non esiste creazione che non prenda lo slancio nella cultura passiva, ma non esiste creazione che non sia frutto supremo della cultura attiva. La differenza dal computer è che io sono un computer immenso, con una immensa memoria, con straordinarie capacità di elaborazione, ma tutto questo lo potrà avere certamente, o ce l'ha già anche una macchina, solo che in me tutto questo è cosciente e soddisfacente. Ed ecco che la meditazione della cultura ci riporta ancora una volta alla teoria dell'io. Ieri abbiamo parlato dell'io bellezza, dell'io beatitudine, rivelato a se stesso dagli oggetti belli. Oggi possiamo parlare dell'io cultura, dell'io aleph culturale, rivelato a se stesso dalle componenti della cultura. Posso dire che la cultura è l'insieme dei linguaggi e dei discorsi attraverso i quali l'universo viene a coscienza di sé, a una coscienza di sé. Io sono quella coscienza. In questo senso io sono l'universo fatto cultura, e sono quindi la cultura, quasi più di quanto io sono il figlio di papà e mamma e di quanto sono quel corpo che un incidente può spappolare sull'asfalto. Questa puntata intende anche rilanciare il valore della scuola, che è uno dei miei grandi amori, non condiviso dai miei nipotini. Perché ti fa capire che la scuola è come un tuo corpo più grande, è come una tua mente più grande, è come una tua identità più grande. Perché anche la scuola può essere vista cosmicamente come un'astronave di assorti nella quale attraverso tutti i linguaggi della cultura l'essere viene a coscienza di sé. E quindi di nuovo io sono la scuola quasi più di quanto sono figlio di papà e mamma e di quanto sono il mio corpo. È certo che senza la cultura io non sarei. E questo, in un certo senso, vince anche o relativizza la mia morte. Racconto un'esperienza meditativa che ho fatto proprio il 31 dicembre 2004 a Montesenario. Ricordavo i versi di Ryokan, il mio poeta giapponese preferito, il monaco itinerante, come ricordo, voglio lasciare i fiori della primavera, il canto del cuculo d'estate, i colori dell'autunno. Non ha lasciato nulla di suo, ha lasciato l'adorabile natura. Ha pensato che quella natura era più Ryokan di quanto non lo fosse la spoglia Ryokan morto. Certamente io sono questo corpo, certamente se non mangio muoio, se mi ammalo la mia mente non funziona, io sono questo corpo. Ma nella trasmissione sugli uomini antichissimi abbiamo visto che io sono anche la storia di questo corpo. Sono stato ragazzo, bambino, cellula, ma sono stato anche la storia universale che mi ha formato. Dire io sono il mio corpo significa dire io sono i milioni di millenni. Io sono tutto quel serpentone di milioni di millenni senza i quali il mio corpo non sarebbe. Il mio corpo ha miliardi di anni. Ma devo anche aggiungere che il mio corpo è il suo ambiente attuale. Io sono il suo ambiente. Io sono il calore che gli consente di vivere. Ma allora sono il sole, sono la giusta distanza dal sole, sono l'atmosfera che ne filtra i raggi e che mi consente di respirare, sono il tepore che traversa dal centro gli strati rocciosi della terra. Senza tutte queste cose io non sarei. Io sono la gravità, sono l'acqua, sono il cibo e il suolo che porta il cibo, sono il DNA delle piante che mangio, sono gli equilibri ecologici. Ma se per il fatto di essere il mio corpo io sono anche tutta la sua storia e tutto il suo ambiente, allora ciò che io sono muore solo in minima parte quando muore il mio corpo. C'è solo una minima giunta di morte al serpente di morti, milioni millenario da cui proviene, e c'è solo una minima sottrazione di corpo all'ambiente senza cui il corpo non sarebbe. Obiezione, ma sparisce per sempre la cifra coscienziale, culturale, irripetibile Luigi Lombardi Vallauri. Ebbene sì, questa sparisce, e forse è un peccato, un vero peccato. Ma ci si può chiedere se la sua unicità, la sua irripetibilità, la sua ipseità che lo rende così prezioso, non dipende in buona parte proprio dal suo limite, dalla sua identificazione erronea, incompleta, con il piccolo corpo morituro. Se infatti il piccolo Luigi Lombardi si fosse identificato con tutta la sua storia e con tutto il suo ambiente, e non solo con il corpicino, allora quello che muore sarebbe assai poco unico e irripetibile. E in questo senso non morirebbe o morirebbe molto meno. Una coscienza di sé, coestensiva a tutta la storia, a tutto l'ambiente, naturale e culturale, senza il quale non sarebbe. Una coscienza coestensiva muore solo in piccola parte. Tutti noi ci sforziamo di estenderci quanto tutta la cultura, di diventare coestensivi alla cultura, ma i coestensivi in teoria sono quasi uguali tra loro. E allora nasce il dubbio che la tanto patetica unicità, che si perde con la morte, sia unicità per difetto. È giusto piangerla? O la mia umanità è coestensiva, e allora non muore veramente, e se non muore veramente non c'è da piangerla. O la mia umanità è limitata, non coestensiva, ma allora quando muore c'è da compiangerla per il poco che è stata, più che da piangerla. Alla mia morte quasi tutto quello che ero resta. Muoiono i miei limiti più che la mia grandezza. Muore chi contrappone l'io, un piccolo io, al non io, a un grande non io. Ma quasi tutto l'io, guardando bene, non io. Quindi quasi tutto l'io non muore. Se io sono quodammo d'omnia, se io sono in qualche modo tutto, io muoio solo infinitesimamente, quasi trascurabilmente. E allora, come le altre volte, propongo per terminare un esercizio meditativo che qui durerà pochi minuti, ma che potrebbe essere espanso nel famoso weekend. Siedo, mi preparo con l'esercizio base di calma, di concentrazione, di consapevolezza, e mi dispongo al godimento di questo colmo e calmo possesso della cultura che io comunque già sono. Alimento la mia autostima ontologica. Per farlo, dispongo tutto intorno a me come un mandala, un cerchio in un quadrato, in un cerchio in un quadrato, in un cerchio in un quadrato, sempre più grandi, tutte le componenti della cultura che ho evocato all'inizio, le lingue, le identità nazionali, le letterature, le arti, le tecniche, i saperi umanistici, le scienze, la storia, i paesaggi culturali, i paesaggi nel tempo. E comincio un doppio movimento dal centro verso l'esterno di inchino alla componente culturale che considero e di inchino verso me stesso. Il primo cerchio forse è dato dalla lingua italiana. Meraviglia, a cui mi inchino. Ma contemporaneamente posso dirmi, io padroneggio l'italiano. L'italiano comune, l'italiano letterario, l'italiano alto culturale. O cosa tutt'altro che da poco. Io siedo al centro del cerchio del mandala l'italiano. Io padroneggio l'italiano. Ma se padroneggio l'italiano, padroneggio anche la logica, la struttura logica del discorso. Io per il solo fatto che parlo sono un essere capace di linguaggio e di logica. E a poco il mandala si estende all'infinito. Io allargo queste mie successive identificazioni. Io venero il mandala nel suo insieme, ramificatissimo, contesto di bene e di male, di splendori e di orrori. Mi inchino con le palme delle mani unite verso il mandala, ma non posso non inchinarmi alla mia essenza che lo padroneggia. Mi sento come portato come edificato dal mandala innumerevole, che quasi innalzandosi come un tempio induista a gradini, mi sostiene al suo centro e al suo culmine. Oppure sento la cultura come un'immensa realtà materna, nel bene e nel male materna. Tu mi sei madre perché io sono fatto di te, sono fatto da te. Tu sei me, quasi più di quanto io sono me. E a poco c'è quasi una identificazione. Il mandala innumerevole vive di me e io vivo di lui. Lui vive in me e io vivo in lui. Lui è me e io sono lui. Ma sentendo che io sono lui, posso dire con ben maggiore forza, io sono. E forse posso dire, io non muoio, perché io sono linguaggio e il linguaggio non muore, perché io sono logica e la logica non muore, perché io sono Europa e l'Europa non muore. Mi sembra quasi che per un passaggio dal visivo all'uditivo il mandala si musicalizzi. Le essenze culturali che lo costituiscono diventano come voci, voci di un'immensa polifonia, profonde, acute, dolci, stridule, maschili, femminili, antiche, contemporanee. È come se il mandala si facesse coro polifonico possente. A questo punto il verso di D'Annunzio riprende possesso di me e mi dice: io sono e il grande concento in me taciturno s'adempie. Io sono e il grande concento in me taciturno s'adempie.